Buongiorno a tutti. Ancora una volta mi ritrovo a raccontarvi che oggi volevo parlarvi di un altro argomento. Volevo parlarvi dei figliol prodighi, però Pasquale domenica scorsa mi ha anticipato. Per cui poi quando gli ho esternato il mio dispiacere è stato anche capace di suggerirmi un argomento alternativo, che è un argomento che tra l'altro aveva toccato anche nella sua predicazione, quando diceva che anche un medico non è in grado di prescrivere la felicità, per cui da questa cosa ho tratto un po' spunto. Chiedo alla regia se mi manda la presentazione. Immagino che questa figura l'avete vista un po' tutti, forse, nei telegiornali ultimamente, dove è rappresentato Papa Francesco che balla in discoteca. Ci fa sorridere, no? Aspetta che... Anche questa immagine l'abbiamo visto nei telegiornali, dove c'è il presidente Trump che fa resistenza alla polizia che cerca di arrestarlo. Anche in quest'altra immagine lo vediamo raffigurato. Questa è ancora un'altra immagine in cui vediamo Putin che si inchina ai piedi del presidente cinese. Non lo dico perché non riesco a pronunciarlo quel nome. Quest'altra immagine invece rappresenta qualcosa che c'è più vicino ed è il titolo di una canzone che mi è arrivata sotto le orecchie qualche giorno fa e che potete ascoltare tutti da YouTube. Chiedo alla regia se ce la fa ascoltare.
Fall so hard when your feet left the ground. Gravity don't make no sense when I'm around. Don't come up against yourself when demons in your head get loud. I am here to help you and I'll turn them down. You may be wondering where you'd be never met you and you never found me. You'll never see.
Va bene, puoi anche togliere, grazie. Scusate l'interruzione. Allora, queste cose che abbiamo visto e ascoltato hanno qualcosa che le accomuna tutte. Sono tutte cose che ci danno un attimo di felicità. Giusto? Nel senso, guardiamo quelle immagini che ci fanno sorridere, ascoltiamo questa canzone che ci può piacere perché ha dei temi a noi vicini, ma dobbiamo decidere, anzi dobbiamo anche sapere che l'autore di questa canzone è questa immagine. L'autore della canzone che abbiamo ascoltato è l'intelligenza artificiale. E anche l'autore di quelle immagini che abbiamo visto è l'intelligenza artificiale. L'autore della canzone si è creato, autocreato anche un'immagine che è quella che vedete in questa figura, piuttosto neutra come rappresentazione. Quindi il titolo che ho dato alla mia... Il messaggio che voglio portare oggi è proprio questo: il vero o il credibile? Se leggiamo dal capitolo 17 del Vangelo di Luca, al versetti 20 e 23, Gesù, interrogato dai farisei, dice queste parole. I farisei gli chiedono: quando verrà il regno di Dio? E Gesù rispose: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Vi diranno eccolo là o eccolo qua, non andateci, non seguiteli. Questo versetto farà da preambolo per l'argomentazione che vorrei condividere con voi. Per quanto possono essere divertenti, per quanto possono essere piacevoli le creazioni che abbiamo visto questa mattina, che sono solo una piccola parte ovviamente di quello che questa intelligenza artificiale è in grado di creare, sono cose artificiali, sono cose che possono in qualche modo toccarci, ma siamo in grado di capire quanto sono vere queste cose o quanto sono semplicemente credibili? Uno degli schemi fissi della società in cui viviamo è quello che oggi chiunque tra di noi cerca di attirare l'attenzione a qualunque costo. Il mondo che ognuno di noi si è creato o che vive nei social media o nella realtà virtuale, o tutto quello che troviamo nella rete, sulla TV, è creato appositamente ed è vissuto appositamente per creare o attirare l'attenzione. Se chiedete a ogni bambino, a ogni ragazzo, a ogni giovane o ogni anche adulto se è in grado di vivere la sua vita di tutti i giorni privato per qualche ora o per qualche giorno di un telefono, provate a immaginare le reazioni. Un ragazzino oggi, se è privato della possibilità di essere connesso o di poter condividere i propri momenti della vita con gli altri, cade in uno stato di disperazione e di infelicità. Mentre appena ha la possibilità di riprendere in mano il cellulare, vedrete che cambia completamente atteggiamento, cambia proprio l'espressione del viso. Lo dico perché lo vedo nei miei figli questo atteggiamento. Lo vedo nei pazienti che vengono in studio, pazienti che vengono in ambulatorio e mentre parlano con me sono lì col telefono che fanno così. Oppure senza chiedere permesso arriva la telefonata e rispondono mentre stanno parlando. Sono cose che io trovo francamente assurde, però è così che funziona la società moderna. La domanda quindi che voglio porre oggi, e la pongo sia a me che ad ognuno di noi, è se noi credenti siamo ancora in grado di credere nel vero o nel credibile, o ci accontentiamo di credere al credibile. Io penso che ognuno di noi abbia sentito parlare della intelligenza artificiale. Forse molti di noi sono spaventati da questa entità. Forse alcuni di noi hanno anche provato a utilizzarla in maniera attiva. Ma se non l'avete ancora usata, sappiate che l'intelligenza artificiale ha già usato voi in qualche modo. La speculazione maggiore su questa intelligenza artificiale, scusate che faccio una premessa un po' lunga su questa cosa, però ci servirà per capire meglio altri passaggi. La ricerca sulla intelligenza artificiale in questo momento ha obiettivi molto più ambiziosi di quelli di produrre un testo nel momento in cui facciamo una domanda a un computer. La ricerca sull'intelligenza artificiale attualmente è tesa ad affrontare sistemi che siano in grado di fare tutto quello che è prerogativa dell'intelligenza umana, tutto quello che un uomo oggi sa fare o sa pensare è il progetto che viene posto per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Gli esperti prevedono che tra il 2034 e il 2085 questi progetti, questi obiettivi saranno pienamente raggiunti. Ma probabilmente saranno raggiunti molto prima, visto gli sviluppi piuttosto tumultuosi che negli ultimi due mesi stanno venendo fuori. E da questo punto di vista dobbiamo anche notare che alcuni dei ricercatori più inseriti in questo contesto, proprio nelle ultime settimane, hanno preso le distanze da quello che hanno progettato. Alcuni di questi ricercatori hanno affermato di essere spaventati dagli sviluppi imprevedibili che questa entità sta assumendo. Ritengono che sia reale il rischio che l'intelligenza artificiale possa agire in un futuro molto prossimo come un dio, mentre altri intravedono in essa l'immagine di un potenziale despota totalitario. E se queste affermazioni le fa chi ha progettato questa entità, probabilmente dobbiamo essere spaventati noi più di loro. Quindi cos'è questa intelligenza artificiale? Innanzitutto dobbiamo distinguere due cose. Nei film che abbiamo visto, decine di film che parlano di robot intelligenti, eccetera, dobbiamo distinguere quello che è un robot dalla vera intelligenza artificiale. Un robot, penso che chi lavora nell'industria ne abbia già visti diversi tipi. Un robot è una macchina che è progettata e programmata per eseguire in linea di massima uno o pochi compiti. Compiti assegnati e definiti da un'intelligenza umana, però. Quindi il robot è un esecutore di compiti. Mentre il termine intelligenza artificiale è stato coniato nel 1956 ed è stato definito come il lavoro scientifico e ingegneristico volto a creare macchine dotate di intelligenza propria. Oggi come oggi, quindi, quando si parla di intelligenza artificiale, si usa questo termine per descrivere sia le macchine intelligenti, sia le conoscenze scientifiche e tecnologiche che mirano alla costruzione e progettazione di queste. La ricerca odierna su questa intelligenza artificiale consiste nel tentativo di comprendere i modelli e i processi del pensiero e del ragionamento umano, quindi la parte senziente della persona, mediante modelli generati dal computer. Questa è una linea di sviluppo. L'altra linea di sviluppo, invece, è quella nello studio del comportamento umano, cioè come l'uomo interagisce con le altre persone quando c'è uno stimolo. Lo sviluppo di questa intelligenza artificiale ha preso una piega così tumultuosa quando le macchine, queste macchine senzienti, hanno cominciato a funzionare con l'autoapprendimento. Cioè l'intelligenza ha cominciato a migliorare apprendendo dai propri errori, oppure apprendendo quello che c'è, la conoscenza che c'è in rete. Tutti noi oggi, se non abbiamo qualcosa che non sappiamo, lo andiamo a cercare su internet. Una volta si usavano i libri. L'intelligenza artificiale, adesso, oggi come oggi, tutto quello che sa lo apprende da internet. Ok? Quindi non è più l'uomo che informa la macchina su quello che deve sapere, ma la macchina prende dentro di sé quello che gli interessa. Quindi l'intelligenza artificiale è stata dotata di algoritmi per l'autoapprendimento. Per definire l'intelligenza artificiale è stato definito un esperimento che consiste nel mettere una persona in una stanza isolata. Questa persona pone un quesito e questo quesito viene posto a una macchina e a una persona. La risposta al quesito verrà letta dalla persona che ha fatto la domanda e se non è in grado di distinguere qual è la risposta data dalla macchina rispetto a quella data dalla persona, si definisce la macchina senziente dotata di intelligenza artificiale. Quindi, tornando alla domanda iniziale, noi credenti siamo in grado di distinguere il vero dal credibile? E per credibile intendo quello che una macchina, un computer, ci propone come adatto ai nostri interessi? Molti di noi ancora oggi sono convinti che l'intelligenza artificiale sia qualcosa forse di astratto, qualcosa di futurista, qualcosa da roba da fissati di computer, o qualcosa che posso tranquillamente tenere fuori dalla mia vita perché scelgo io quando interpellare questa entità. Ma vi faccio solo alcuni esempi di quanto questa intelligenza sia già pervasiva delle nostre vite. Sapete tutti che quando utilizzate Amazon, per esempio, per fare un acquisto, se comprate un oggetto, Amazon farà, attraverso degli algoritmi, delle ricerche per capire quale altro oggetto può proporti la prossima volta. Oppure fa delle ricerche per capire, in base agli acquisti precedenti, che tipo di persona sei e quali possono essere gli oggetti che ti possono interessare. Quindi ti invoglia ad acquistare continuamente. La stessa cosa la fanno i social media. Quando mettiamo un like su qualcosa che mi piace, quando vediamo, visualizziamo dei testi, delle foto, dei video, questi social media hanno degli algoritmi che selezionano, predispongono il materiale che ci finisce, guarda caso, sotto gli occhi, per soddisfarci, per darci felicità, per tenerci tranquilli o per tenerci comunque attaccati a questi social. Oggi come oggi ci sono degli algoritmi in grado di fare delle selezioni del personale da assumere. Quindi quando un'azienda ha bisogno di assumere una persona, l'algoritmo cerca le figure professionali più adatte per quella posizione e non solo, addirittura è in grado di tenere un colloquio lavorativo, quindi selezionare chi prendere. E in questo colloquio lavorativo fatto davanti a uno schermo di un computer, la macchina registra anche le emozioni, i movimenti degli occhi, del viso, del corpo, per capire, in base ad alcuni logaritmi, quale persona può reggere meglio certi tipi di azioni. L'intelligenza artificiale oggi è utilizzata per progettare gli edifici intelligenti, per progettare gli elettrodomestici connessi a internet, è ancora utilizzata in campo medico. Nelle nuove università, molta della formazione è proposta attualmente attraverso l'uso di sistemi virtuali. Interventi chirurgici, per esempio, su un manichino virtuale, per vedere che il medico abbia imparato le manovre giuste per arrivare a fare quello che deve fare. Ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale oggi che sono in grado di confrontare migliaia e migliaia di radiografie del polmone, per esempio, per descrivere quali sono le radiografie dove c'è una malattia, per cui per confronto riescono a definire se una persona ha una malattia piuttosto che un'altra, semplicemente visualizzando la radiografia. Quindi non c'è più bisogno di un radiologo che faccia una diagnosi. Nelle nostre macchine ci sono gli ADAS, i sistemi di assistenza alla guida, che non sono altro che intelligenza artificiale. Ci sono i veicoli a guida autonoma, macchine che, solo perché c'è una legge che lo impedisce, ma volendo, queste macchine sarebbero in grado di portarci da un punto A a un punto B senza il bisogno di mettere le mani sul volante. Ci sono i sistemi di riconoscimento facciale, che sono molto sviluppati. Pensiamo soltanto ai nostri cellulari, che riusciamo a aprire semplicemente mettendo il cellulare davanti e riconosce il nostro viso. Pensiamo ai nostri conti in banca, che hanno lo stesso sistema di di riconoscimento. Ci sono uffici dove si può entrare in ufficio se si viene riconosciuti. Oggi ci sono le telecamere a circuito chiuso in tutti i luoghi delle nostre città. Servono alla forza di polizia per controllare che non ci siano attività criminali. Ma questo tipo di sorveglianza può essere usato anche come forma di controllo sociale, come vedremo più avanti. Ci sono anche i sistemi di armi autonome. Sono armi che da sole sono in grado di colpire un bersaglio o un obiettivo selezionato, semplicemente perché qualcuno gli dice quell'obiettivo non deve più esistere. Già oggi questi sistemi informatici sono in grado di controllare le telecomunicazioni, sono in grado di registrare con facilità tutto quello che viene detto al telefono o nelle videoconferenze. Non so se già lo fanno, ma sono in grado di farlo. Attraverso queste comunicazioni, l'intelligenza artificiale è in grado di capire come un uomo si interfaccia con un altro ed è in grado di capire cosa una persona pensa, cosa una persona dice e come l'interlocutore reagisce a queste affermazioni. Molti di noi, se non tutti, sono dotati di uno SPID. Sapete cos'è lo SPID? Lo SPID corrisponde a un'identità digitale. Un'identità che è perfettamente nota a tutti i sistemi informatici e che possono controllare ogni dettaglio della nostra esistenza. Ci ricordiamo molto bene quando in epoca Covid siamo stati dotati tutti di un QR code obbligatorio, che è un codice leggibile solo da un sistema informatico, e senza questo codice era praticamente come non esistere. Ci sono diversi altri aspetti dello sviluppo del sistema di intelligenza artificiale che possono venire alla mente. Basti pensare un attimo a quello che sta succedendo già in Cina. In Cina, non so se lo sapete, esiste un sistema sociale a punti. Questo sistema prevede che ogni cittadino vengano assegnati 1000 punti di partenza e viene costantemente monitorato e valutato su come si comporta. I punti si guadagnano attraverso buone azioni e si perdono con un cattivo comportamento. Gli utenti quindi aumentano il proprio punteggio donando per esempio sangue, oppure facendo delle donazioni in denaro, oppure lodando il governo sui social, oppure aiutando i poveri. Le ricompense invece vengono date per un comportamento cioè queste ricompense servono anche per avere, per esempio, delle promozioni al lavoro, oppure per poter più facilmente trovare casa, quindi avere delle agevolazioni, oppure per semplicemente per poter ammettere alla frequenza della scuola i propri figli. Al contrario, per esempio, basta semplicemente non visitare regolarmente i propri genitori, oppure diffondere voci su internet contro il governo per perdere in tutto o in parte il proprio punteggio. Quindi il problema che dobbiamo porci, fratelli e sorelle, in questo momento è capire come porci nei confronti di questa entità. Uno dei presupposti per lo sviluppo di questa entità è che se qualcosa può essere fatto a livello tecnologico, deve essere fatto. Tutto questo a discapito di tutti i risvolti etici e morali che una scelta senza limiti può portare. Proprio le questioni etiche sono in questo momento il problema maggiore da risolvere per chi si occupa di progettare questo sviluppo. E sono anche l'unico freno per uno sviluppo ancora molto più rapido ed incontrollato. La domanda che ci dobbiamo porre, che si pongono gli scienziati, è come si può inserire una dimensione etica una dimensione morale in un algoritmo che di per sé non ha né cuore, né anima e né mente. Se voi chiedete all'intelligenza artificiale di raccontarvi una barzelletta, ve la racconterà. Ma l'intelligenza artificiale non è in grado di dirvi, spiegarvi perché fa ridere. È questo quello che manca all'intelligenza artificiale, non ridere una barzelletta, ma non capire perché certe situazioni portano certe reazioni, perché non sono dotati di un'anima. Il motivo per cui ho proposto questo argomento oggi è perché questo sistema è stato descritto perfettamente diversi centinaia di anni fa nella scrittura. Quando nell'Apocalisse si parla dell'Anticristo, ci sono alcune situazioni, alcuni presupposti che devono portare alla possibilità che questa unica persona a livello mondiale possa prendere il controllo delle popolazioni mondiali. In Apocalisse 13, versetti da 1 a 18, ve li leggo, dice così: «Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato». Quindi vediamo che questa autorità mondiale di questa bestia viene mantenuta con la violenza. Vediamo anche che questa autorità ha origine dalla guarigione di una piaga mortale. E vediamo anche che, sebbene la bestia venga concesso di far guerra ai santi e di vincerli, questa cosa è determinata solo per un periodo. Questo scenario viene ancora più avanti reso più complesso dall'apparizione di una seconda bestia. In Apocalisse 13, versetti da 11 a 18, dice così: «Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita, e operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Questo passaggio, fratelli e sorelle, ci mostra che la seconda bestia ordina la costruzione di un'immagine. Un'immagine a cui viene dato uno spirito, lo spirito della prima bestia, che determina un inganno a livello mondiale e che gli avrebbe garantito il pieno controllo. Tutti quelli che si rifiutano di piegarsi disconoscendo l'autorità delle bestie saranno uccisi. Il controllo sociale risulterà quindi assoluto, in quanto per avere libertà di comprare, vendere o forse uscire di casa bisognerà portare un marchio. In tutto questo appare più che evidente come sia simile questo sistema di controllo a quello che già vediamo in Cina adesso. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere in grado di discernere e di comprendere l'idolo. Oggi ancora non sappiamo quali sono le dinamiche a cui si riferisca il testo biblico. Possiamo però pensare alla creazione di una sorta di vita sofisticata, una vita artificiale che impressioni la gente. Una vita artificiale in grado di fare prodigi tanto impressionanti da ingannare chiunque ed assumere il pieno controllo del mondo. Il riferimento che abbiamo letto nel passaggio dove si parla dell'immagine che è in grado di parlare e di decidere della vita delle persone non ci deve far pensare a qualcosa di simile agli idoli primitivi, agli idoli che gli antichi adoravano. Se pensiamo ai templi egizi o quello che abbiamo visto in tanti film di idoli pagani, erano statue di pietra, di metallo. Ma qui non si parla di questo. In ogni epoca della storia, tutti gli esseri umani, soprattutto le classi sacerdotali, hanno creato e adorato idoli con fattezze simili all'umano, dalle quali speravano di vedere cenni di vita, in qualche modo. Ma in un certo senso, forse un giorno, in qualche modo ci riusciranno. Gli idoli di tutti i tempi sono sempre stati e continuano ad essere qualcosa in cui le persone ripongono fiducia, se non un vero e proprio amore. Gli idoli erano temuti e l'adorazione di un idolo significava accettarne l'autorità, un'autorità definita come superiore. E l'adorazione a questi idoli veniva resa in maniera pubblica con il gesto di prostrarsi o di piegarsi davanti a queste statue. Fratelli e sorelle, non posso, oggi come oggi, non notare, quando cammino per strada, la gente che mi circonda. E non posso fare a meno di pensare, quando guardo le teste della gente inchinate davanti a un cellulare tutto il tempo, anche mentre cammina, non posso fare a meno di pensare a un culto reso al proprio cellulare. Nel libro del profeta Isaia leggiamo proprio a proposito dei fabbricanti di idoli che li costruivano a partire da un tronco di legno. E Isaia dice: ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire e si sazia. Poi si scalda e dice: ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma. Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo. Gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice: salvami, perché tu sei il mio Dio. Ci fa sorridere questo passaggio. Isaia usa dei termini ironici per descrivere questo atteggiamento. Ci fa sorridere meno se pensiamo che noi lo facciamo forse peggio, ma in maniera inconsapevole. Anche i Salmi affrontano questo argomento e affermano che sebbene l'immagine abbia una forma umana, è priva di utilità perché non può riprodurre le facoltà umane. Al Salmo 135 dice così: gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera di mano d'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, e non hanno respiro alcuno nella loro bocca. Siano simili a loro quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Però è chiaro che nel libro dell'Apocalisse questo idolo, questa immagine che ci sarà, sarà molto diversa da questi idoli grezzi dell'antichità. Avrà una facoltà di parlare, sarà molto più umano di quello che pensiamo. Potrebbe tranquillamente essere un robot con fattezze umane, ma dotato di intelligenza artificiale. Il fatto che il mondo intero adori la bestia per via di questa immagine non è un elemento da trascurare. Si tratta, fratelli e sorelle, di quello che abbiamo detto all'inizio, il bisogno di attirare l'attenzione. In questo caso attirare l'attenzione di tutto il mondo su qualcosa che non si è mai visto prima, qualcosa di eccezionale, qualcosa che cambierà la vita delle persone. Questa immagine vivente sarà in grado di causare la morte selettiva di tutti quelli che non adorano la bestia. Questo significa che qualunque e di qualunque cosa si tratti sarà in grado di riconoscere il comportamento antisociale delle persone, forse attraverso il riconoscimento facciale, sarà in grado di determinare il comportamento delle persone nei confronti della bestia, quindi ci sarà una sorveglianza sociale, e sarà in grado di determinare e decretare la morte di chi non ha adorato la bestia. La bestia e l'immagine della bestia, fratelli e sorelle, non saranno qualcosa collocato in un luogo dove andare a dare il culto. Probabilmente sarà qualcosa che avremo davanti ai nostri schermi, dove dovremo rendere un culto se vogliamo continuare a vivere in questa società. Fratelli e sorelle, io non so se quando accadranno queste cose saremo vivi o se il Signore ci avrà già portati via. Però è triste pensare che noi stessi stiamo preparando questo ambiente. La cosa più allarmante che dobbiamo ammettere, fratelli e sorelle, è la facilità con cui le persone sono pronte ad adorare questi sistemi, cioè la prontezza con cui siamo disponibili a piegarci e accettare questa autorità sacrificando le nostre libertà in cambio della promessa di sicurezza oppure di vantaggi economici oppure semplicemente perché mi semplificano la vita. In realtà già oggi tutti noi stiamo agendo così, già oggi tutti noi siamo disposti a limitarci nelle nostre libertà pur di avere accesso a questi sistemi. Permettiamo, anzi desideriamo, che la tecnologia determini gli aspetti più importanti ed essenziali della nostra vita. In Apocalisse 13,8 abbiamo letto poco fa: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Tanta attenzione è stata data nel tempo, negli anni, per indovinare chi potesse essere questo leader, cosa potesse significare questo numero. Se cerchiamo di indovinare chi sia questa persona, sicuramente sbaglieremo. Perché il contesto biblico ci dice che l'uomo del peccato sarà rivelato al momento opportuno dal potere satanico. Quindi non ha senso cercare di prevedere o indovinare chi possa essere oggi questo personaggio. Decodificare questo numero, fratelli e sorelle, sarà qualcosa che a posteriori sarà semplice farlo. Il passo, infatti, non spiega chi sia la bestia, ma dice chiaramente cosa sia la bestia. Scrive Giovanni: è un numero d'uomo, cioè è un simbolo, mentre la realtà che si muove dietro questo simbolo è umana. Quindi questo numero d'uomo, 666, rappresenta un qualcosa, non una persona. Questo scenario quindi ci fa venire una domanda: fino a che punto Dio permetterà all'umanità di spingersi avanti in questa direzione. Dio a suo tempo fece irruzione quando a Babele gli uomini, unendo le forze, tentarono di raggiungere il cielo con la propria abilità intellettuale e tecnologica. E Dio intervenne in quell'occasione. Ma i piani di Dio, abbiamo letto in maniera profetica nel libro di Apocalisse, in questa circostanza saranno sviluppati in un altro modo. Secondo la Bibbia leggiamo che il Signore interverrà per porre fine alla ribellione umana quando sarà il momento. Il leader mondiale guidato dal diavolo, il nemico di Dio, immensamente potente, reclamerà gli onori divini e ingannerà il mondo con falsi prodigi, ma sarà distrutto dal nostro Signore Gesù in occasione del suo ritorno glorioso in potenza. In Apocalisse 19 viene descritto questo ritorno del Signore per mettere dei punti fermi. Dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli governerà con una verga di ferro e piggerà il vino nel tino dell'ira ardente del Dio onnipotente. E sulla veste, sulla coscia, porta scritto questo nome: Re dei re e Signore dei signori. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lui fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Leggendo questo passo, fratelli e sorelle, possiamo solo, senza commentarlo, possiamo solo dire gloria a Dio. Concludo dicendo questo. 40 anni fa, io ho più di 40 anni purtroppo, leggevo spesso libri che parlavano di profezie, cercavano di spiegare il futuro, e le cose mi apparivano ben diverse da come mi appaiono adesso. All'epoca ero convinto che ci saremmo dovuti aspettare un oppressore e che la gente avrebbe cercato in qualche modo di respingerlo. Adesso invece, fratelli e sorelle, sono convinto che la gente sarà felice di essere oppressa e adorerà la tecnologia che libera dalla fatica di pensare. Ero convinto, quando ero un ragazzo, che negli ultimi tempi ci sarebbe stato un dittatore che avrebbe vietato la lettura dei libri e forse anche della Bibbia. Ma adesso sono sempre più convinto che in realtà non ci sia bisogno che ci venga vietata la lettura, perché non c'è più nessuno desideroso di leggere libri. Temevo che negli ultimi tempi ci avrebbero privato delle informazioni, e invece adesso temo che le informazioni, soprattutto quelle credibili ma non vere, ce ne sono fin troppe e servono per ridurci alla passività e all'egoismo. Temevo che la verità sarebbe stata manipolata. Adesso mi ritrovo a riflettere sul fatto che la verità probabilmente sta diventando irrilevante perché non interessa. Temevo tanto, e non ci dormivo la notte, che la nostra sarebbe potuta diventare una civiltà di schiavi. Adesso mi rendo conto che ci ritroviamo a vivere in una cultura di cialtroni, schiavi dei propri cellulari e del proprio egoismo. Perché nei cellulari, fratelli e sorelle, abbiamo lo specchio del nostro narcisismo. Nei cellulari cerchiamo quello che abbiamo nel cuore. Quando ero un ragazzino, fratelli e sorelle, temevo che saremmo stati distrutti da ciò che odiamo e dal nemico delle nostre anime. Adesso mi ritrovo a pensare che anche con la spinta del nemico saremmo probabilmente distrutti da ciò che amiamo di noi stessi. Io prego e spero che il Signore ci aiuti a evitare di sottoporci a questa schiavitù, che in maniera consapevole o inconsapevole, non lo so, noi stessi ci stiamo imponendo con le tecnologie che riempiono le nostre vite. Che il Signore ci illumini, che ci apra gli occhi su quelle che sono le cose vere della vita cristiana. Grazie.